quali possibilità ci offre l'università ad oggi?
Benvenute e benvenuti a It's Not Rocket Science, un podcast di divulgazione scientifica creato da noi, dottorandi e dottorande dell'Università di Bologna e membri dell'International PhD College organizzato dal Collegio Superiore dell'Università di Bologna.
Noi vogliamo andare ad esplorare alcuni dei più comuni corsi di laurea offerti dall'Università di Bologna e andiamo ad affrontare quindi una disciplina specifica ad ogni puntata.
Insomma, in tre parole, studio, ricerca e, come sentirete, tanta passione. Questo e altro è It's Not Rocket Science. Buon ascolto! Diamo il benvenuto alla nostra nuova moderatrice, direttamente dal Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche. Ciao Marielle.
Ciao a tutti e grazie del benvenuto.
Sei pronta ad addentrarti in una materia molto diversa dalla tua?
Sono molto curiosa di vedere cosa ne verrà fuori. E tu? Sei pronta a criticare il tuo dipartimento se necessario?
Allora, criticare non lo so, se proprio necessario lo farò, ma per sicurezza lascerò a te le domande più spinose.
Bentornati a It's Not Rocket Science, il podcast dell'International PhD College dell'Università di Bologna, dove proviamo ad esplorare alcune delle discipline più famose all'interno delle nostre università. Oggi parleremo di scienze politiche, parleremo dei nostri illustri ospiti, ma anche di curiosità e di ricerca. Lo faremo insieme al professore Matteo Dian e il professore Federico Tot.
Bene, allora comincerei dal presentare i nostri ospiti, anzi, in una grande tradizione di It's Not Rocket Science, facciamo che gli ospiti si presentano da soli e quindi chiederei a Federico, se vuole cominciare tu, come ti descriveresti in due frasi, che cosa fai all'interno dell'università, di che cosa ti occupi?
Allora, mi chiamo Federico Tot e sono professore di scienza politica, quindi al singolare scienza politica, all'interno del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Io mi occupo di organizzazione sanitaria, politiche sanitarie e da qualche tempo, da dopo il Covid, anche di analisi e gestione delle crisi. Forse la cosa interessante da dire, rispetto anche a molti dei miei colleghi di dipartimento, è che io sono nato a Bologna, ho fatto tutte le scuole a Bologna, quindi ho frequentato Scienze Politiche a Bologna negli anni 90, dal 93 al 98, e poi sono sempre rimasto dentro l'Università di Bologna. Quindi ho fatto tutti i gradini della carriera accademica dentro l'Università di Bologna e quindi sono a Palazzo Ercolani, dove ha sede Scienze Politiche, ormai da 30 anni. Io tutte le mattine vado lì, all'inizio ero studente, poi sono diventato tutorando e poi docente così. Quindi, per usare una metafora calcistica, sono un frutto del vivaio. La maggior parte dei miei colleghi invece no, ha studiato in altri posti, ha avuto periodi di carriera anche all'estero, così, poi sono arrivato in Bologna. Io invece no, ho visto solo Bologna.
Ecco, e quindi parleremo anche un po' di come si è evoluta la situazione, di come è cambiata la facoltà nel tempo. E invece tu, Matteo, anche tu sei un frutto del vivaio del Bologna?
Non nello stesso modo, solo in parte. Io non ho studiato dall'inizio a Bologna, ho studiato a Genova, e che era il posto più vicino dal posto dove vengo, che è Sanremo. Sono venuto poi a Bologna per fare la laurea magistrale in relazioni internazionali, poi sono andato a Firenze per il dottorato. Un po' di avanti e indietro con l'Inghilterra, quindi Londra, la London School of Economics, poi Oxford, poi Venezia e poi sono tornato poi a Bologna, e quindi in parte del vivaio, in parte no, quindi ho avuto anche esperienze diverse, anche se ho passato poi ormai molto tempo all'Università di Bologna.
Ecco, ma se dovessi dire, diciamo in parole semplici, ecco, se dovessi spiegare la tua ricerca ad un bambino, so che è veramente difficile perché all'università poi si fanno delle cose molto complicate, il livello di complicazione è molto alto, però se dovessi spiegare ad un bambino la tua ricerca, come la spiegheresti?
Renderla più semplice possibile, posso dire che mi occupo di politica internazionale, rapporti tra stati, in particolare nell'ambito della sicurezza, con un focus sull'Asia orientale, quindi paesi come la Cina, il Giappone, la penisola coreana, quindi Corea del Nord, Corea del Sud, il ruolo degli Stati Uniti della regione e in parte i rapporti tra questi stati e i paesi europei. Quindi credo che questo sia il tema più grande, l'ascesa della Cina nel mondo, o soprattutto la politica internazionale che diventa sempre meno europea e occidentale.
Molto interessante. Andremo poi a parlare in una parte successiva della ricerca approfonditamente, quindi andremo poi a spiegare bene esattamente cosa fate in un modo un pochino più complesso che quello che si spiegherebbe ad un bambino. E vorrei parlare un po' delle vostre storie personali, ecco, del motivo che vi ha spinto a voi personalmente di studiare questa disciplina, le scienze politiche, perché l'avete fatto e se è stata la tua prima scelta, Federico?
E sì, cioè nel senso che non è stata una scelta per caso, alla fine avevo appunto scartato tutta una serie di alternative e ormai più di 30 anni fa, alla fine ero rimasto al ballottaggio economia e scienze politiche. E alla
Anch'io.
fine ho scelto scienze politiche, e avevo parlato appunto con alcuni docenti sia di economia che di scienze politiche e mi era piaciuta di scienze politiche l'idea della multidisciplinarietà, per cui anche al liceo insomma mi ero convinto di non avere una vocazione per una sola materia, ma di essere appunto portato a trovare interesse per più discipline, e ho pensato che a scienze politiche, come in effetti è stato, avrei trovato un menù, diciamo così, con diverse discipline, con diversi ingredienti che quindi mi sarebbe piaciuto. In effetti è stato così.
Quindi c'è un episodio in particolare che ti ha convinto a iscriverti o è stato più un leggere gli esami? Perché per me è stato così, io ho letto gli esami e ho visto quelli che mi sono piaciuti di più e poi ho scelto la facoltà magari con gli esami che mi interessavano studiare. Per te è stato così?
No, devo dire la verità, no, non c'è stato nessun evento. Può darsi appunto che questi incontri che ho avuto prima, diciamo così, di orientamento, mi abbiano fatto capire che quel programma. D'altronde, la maggior parte delle materie che si studiano in scienze politiche venivo da un liceo scientifico e per me erano ignote, cioè a parte storia contemporanea che capivo di cosa stavamo parlando, tutte le altre materie per me, dalla sociologia, all'economia, al diritto, io non le avevo fatte, quindi sono state scienza politica, per non parlare di teoria dell'organizzazione, tutte materie che non avevo idea di cosa fossero. Le ho scelte così, a intuito.
Com'è stato il percorso? Cioè, diciamo, ci sono stati poi dei ripensamenti, hai mai pensato a un certo punto di mollare, di dire sì, vado all'economia, effettivamente era quello che dovevo fare, oppure no, è stato un percorso, diciamo così, lineare?
No, beh, è stato un percorso abbastanza lineare perché ho iniziato a dare gli esami, a stare in pari, quindi non ci ho mai pensato. In effetti, forse sono sempre stato interessato a materie vicine a economia. Anche adesso faccio un po' di corsi a scienze politiche, ma faccio un corso da molti anni a economia e anche gli argomenti di cui mi occupo sono in effetti vicini, limitrofi all'economia. Quindi forse un pochino
Ecco,
l'idea di fare economia mi è rimasta,
è
insomma, nella testa.
tornata.
Però non mi sono mai pentito, no.
Bene, bello. E anche per te, Matteo, è stato così, insomma, è stato un percorso, è stata una scelta abbastanza facile, è stata la tua prima scelta, com'è andata?
È stata, sì, è stata la mia prima scelta e di nuovo viene da quello che mi piaceva al liceo, che erano soprattutto le materie umanistiche, storia, filosofia, però volevo all'epoca che questo interesse verso storia e filosofia non andasse nella direzione di appunto studiare solo storia e filosofia, ma dare un taglio più concreto, più pratico, un modo di interpretare il mondo. E poi non mi piacevano per niente le materie scientifiche, anche se un po' poi scienze politiche ce n'è, il minimo di statistica bisogna farla. Di nuovo, nel mio caso non c'è un evento scatenante prima, però gli eventi scatenanti succedevano nel mentre. Io mi sono iscritto all'università l'11 settembre 2001 e sono arrivato in un posto come Genova dove ho fatto la triennale dove era appena successo il G8 e tutte le proteste legate a quel G8 e tutte le tensioni sociali che venivano fuori. Quindi è stato un momento particolare e c'era comunque l'idea che qua c'è molto da capire e quindi è stato utile.
Qual è l'esame che vi è piaciuto di più? Cioè, l'esame che vi ha fatto dire voglio studiare questa materia per il resto della mia vita e dedicarmi allo studio di questa materia. Matteo, qual è stato l'esame che ti è piaciuto di più?
Allora, sono stati diversi, però sono stati simili tra di loro. Il primo è stato in triennale, relazioni internazionali, legato alla materia, legato alla persona che lo insegnava, il professor Kamal dell'Università di Genova, che per me è stato la prima persona che ha detto: ah sì, potresti fare ricerca nella tua vita, è interessante, considera. E poi venendo a Bologna, tutta una serie di altre cose, relazioni internazionali, studi strategici, storia delle relazioni, una serie di altre cose che hanno poi aiutato a approfondire molto. Però all'inizio è stato appunto teoria delle relazioni internazionali, che poi è quello che in gran parte faccio ancora oggi.
Sì, perché infatti voi fate materie abbastanza diverse, poi magari ne parleremo. Due, diciamo, delle maggiori branche delle scienze politiche sono la scienza politica singolare e le relazioni internazionali. Quindi immagino, Federico, che per te il tuo esame, diciamo, preferito sia stato diverso, o forse no.
Sì, no, la risposta è semplice ed è stata invece teoria dell'organizzazione. In realtà, appunto, quando lo studiavo io, c'erano nel percorso quattro esami di teoria dell'organizzazione. A me piacque già il primo, e poi dopo, appunto, scelsi l'indirizzo amministrativo, per cui feci altri tre esami di teoria dell'organizzazione con quattro docenti, tutti e quattro molto bravi, e quindi decisi allora di fare poi la tesi lì e sono rimasto e ancora adesso insegno analisi delle organizzazioni nella stessa materia, che è quella che mi è piaciuta di più. Però anche altre mi sono piaciute. Ad esempio, scienza politica era una materia molto affascinante. Sociologia, anche sociologia di base, la trovai affascinante. Storia, a me è piaciuta moltissimo, storia contemporanea. L'avevo fatta al liceo, ma insomma l'abbiamo fatta a livello molto più approfondito a scienze politiche, quindi come fascino, e anche altre materie le avevano. Però teoria dell'organizzazione mi è piaciuta di più delle altre.
Questa è una domanda interessante perché, come diceva Matteo, non è che a scuola si studiano molto queste materie legate alle scienze politiche. Quindi, per una persona che proviene da scuola, può sembrare una materia completamente nuova.
Matteo, ci sai dire qualcosa?
Sì, allora, la cosa più importante da aspettarsi da scienze politiche è l'interdisciplinarietà, ovvero affrontare temi e approcci e materie diverse tra di loro. Quelli principali sono storia e filosofia, cioè storia delle dottrine, che di fatto è molto simile alla filosofia politica, ma anche diritto, ma anche economia. Quindi sono approcci che si adattano sia a quelli che hanno una tendenza più alle materie umanistiche, e questo era il mio caso da studente, ma serve anche magari uno sforzo di essere un attimo più analitici e più vicini a qualcosa che può sembrare uno studente vicino alla matematica, ad esempio, come l'economia politica, che ha magari un po' di modelli, un po' di matematica dentro, oppure al diritto, che è qualcosa di lontano dalle materie che si fanno appunto al liceo, ma estremamente importante per capire come funzionano le istituzioni, che siano nazionali o internazionali. Quindi avere cose molto diverse all'interno dello stesso corso di laurea, in parte è il lato forte e in parte è quello che rende difficile spiegarlo all'esterno, diciamo.
Ok, grazie. E appunto dalla complessità che risorge dai corsi di laurea in scienze politiche, vorrei sapere se c'è una differenza tra i corsi di laurea in scienze politiche, scienze diplomatiche e scienze internazionali.
La provo a prendere un po' larga. Quando ho fatto scienze politiche io, quindi 30 anni fa, e c'erano cinque diversi indirizzi. A Bologna ce n'erano quattro e a Forlì invece c'era l'indirizzo internazionale che a Bologna non c'era. Quindi dobbiamo intendere gli studi internazionali, le relazioni internazionali come uno degli indirizzi di scienze politiche. Quindi anche oggi la laurea SID in relazioni internazionali diplomatiche di Forlì riprende la tradizione di questi studi internazionali. A un certo punto anche a Bologna, visto che c'era forte domanda per questo studi di indirizzo internazionale, abbiamo inserito questo indirizzo internazionale, anzi la maggior parte delle nostre magistrali sono in ambito di studi internazionali. Però appunto il grosso di scienze politiche prevede altri possibili percorsi, quindi chi si iscrive oggi alla triennale, l'acronimo ESPOSI, Scienze Politiche, Sociali e Internazionali, sa che dopo 2 anni comuni a tutti quanti, si può scegliere fra cinque diversi percorsi. Quello internazionale è uno, ma poi c'è anche quello sociologico, c'è anche quello organizzativo, c'è PIL internazionale e adesso no, c'è anche comunicazione.
Sembrerebbe da quello che hai detto Federico, ma anche da quello che hai detto in precedenza Matteo, che appunto all'interno di questo corso ci sia la multidisciplinarità. Quindi sembra che è un corso di laurea che ha tante collaborazioni con altre discipline, come ad esempio l'economia piuttosto che giurisprudenza. Allora mi chiedevo qual è l'importanza di combinare esami diversi in un unico corso di laurea?
Sì, allora, innanzitutto dentro scienze politiche si devono combinare, nel senso che c'è un minimo di solito 3-4 esami per ognuno di questi settori, quindi non è necessariamente così tanta scelta, c'è cioè un minimo di ogni settore. Però l'importanza formativa c'è, è innegabile, nel senso che puntiamo a formare persone che siano in grado di avere queste competenze diverse e che sappiano sappiano poi utilizzarle nel mercato del lavoro, e anche cerchiamo di dare una formazione ampia di base che poi permetta di scegliere una direzione particolare che poi gli studenti possono intraprendere, magari specializzandosi in un settore, in un ambito, e poi rafforzando le loro, appunto, capacità e competenze in uno di questi, che sia poi il diritto, l'economia, la scienza politica o magari anche metodi statistici e quantitativi.
Federico, hai qualcosa da aggiungere oppure Matteo ha detto tutto?
Matteo ha detto bene, provo solo ad aggiungere, nel senso che a sottolineare questo aspetto della multidisciplinarietà o della polivalenza, insomma, degli studenti di scienze politiche, mi viene in mente, l'ho sentito dire da Romano Prodi. Sapete che Romano Prodi era lui un professore di economia, però ha insegnato per tanti anni a scienze politiche a Bologna. E adesso è anche in un board che ci dà una mano, cioè ci dà dei feedback per ripensare i corsi e così via. E lui ha detto, nelle istituzioni internazionali, nell'amministrazione pubblica, ma anche nelle imprese private, i laureati in scienze politiche vengono apprezzati perché sono polivalenti, mentre gli altri sono degli specialisti, che però non hanno una visione, diciamo così, più globale dei problemi. Invece i laureati in scienze politiche, proprio per questa formazione in diverse discipline, sono polivalenti, sono più flessibili, e soprattutto in un mercato del lavoro in cui le figure professionali cambiano velocemente, questa flessibilità e questa polivalenza viene considerata, appunto, un punto a favore.
Sì, mi sembra comunque che, mi permetto di dire una cosa, avendo comunque anch'io fatto questo percorso, che le discipline, quando si dice economia, giurisprudenza, sociologia, statistica, sono comunque messe all'interno di un percorso che ha una sua identità. Quindi fare economia o giurisprudenza, sociologia o statistica all'interno delle scienze politiche non è la stessa cosa che fare statistica all'interno del dipartimento di statistica, economia, eccetera, eccetera. Proprio perché il corso comunque cerca di mantenere una sua identità, un suo sguardo per comprendere la realtà. Non so se voi avete avuto a che fare, per esempio, come l'economia si immette all'interno del mondo delle scienze politiche, cioè come esiste questa, diciamo, questo parlarsi tra economia e scienze politiche. Non so, Federico, tu hai vissuto questo nel mondo della tua ricerca?
Secondo me, appunto, hai perfettamente ragione, cioè anche le materie, le discipline, come possono essere appunto il diritto, l'economia, la storia, eccetera, vengono sempre poi declinate in modo particolare per l'obiettivo, appunto, di scienze politiche. E non so, forse appunto l'idea che abbiamo in comune, cioè di scienze politiche, è cercare sempre di capire il gioco più grande. Cioè a me quello che è sempre piaciuto e ho trovato affascinante è che abbiamo tanti elementi, tanti paia di occhiali diversi per interpretare la realtà, e quindi di fronte a un problema riusciamo a capire che non è solo quel singolo problema, ma che è un problema più complesso, e capiamo in qualche modo il gioco più grande che ci sta attorno. Che forse altre discipline, che magari vanno più a fondo, sono più tecniche così, invece non hanno. Quindi questa capacità di, appunto, comprendere nella sua globalità i problemi, grazie appunto ad avere una diversa formazione anche con base economica, con base giuridica, sociologica, politologica e così via.
Cercando su Google ho visto che il timore delle persone è cosa si può fare con una laurea in scienze politiche.
Si possono fare molte cose, dipende molto da come gli studenti personalizzano e indirizzano il loro percorso. Quindi se si concentrano più sul lato, diciamo, relazioni internazionali, o più su politiche pubbliche, politiche locali, cooperazione, economia, pubblica amministrazione, quindi dipende molto. Diciamo che le istituzioni sono sicuramente tra quelli che impiegano di più i nostri laureati, quindi funzionari che vadano da tutti i livelli, quindi dal comune a provincia, regione, a ministeri, alle organizzazioni internazionali, moltissimo l'Unione Europea, in particolare per i nostri corsi di affari internazionali. Andare a Bruxelles vuol dire trovare molto spesso una comunità di ex studenti della nostra facoltà, ad esempio, ma anche il settore privato, quindi aziende che hanno bisogno di persone magari per l'import-export, per aprire nuove sedi all'estero, ma anche per le risorse umane. Quindi ci sono poi sbocchi molto, molto vari, che sono molto legati appunto a come gli studenti indirizzano la loro formazione e i loro interessi.
State tranquilli, come avete sentito, ci sono tanti di quegli sbocchi che uno può fare dopo la laurea in scienze politiche.
Ecco, parlando di questo cosa fare dopo, proviamo a sfatare qualche mito, parlare di qualche, diciamo, una delle principali forse cose che vengono collegate con le scienze politiche, cioè appunto quello di fare politica, quello di partecipare a elezioni, iscriversi a un partito, insomma, diventare un politico, premesso che, come sappiamo, non tutti i nostri politici provengono da una formazione universitaria. Anzi, secondo te, Federico, diciamo, la laurea in scienze politiche può aiutare una carriera in politica? È la cosa giusta da fare?
La risposta secca è sì, cioè nel senso che per uno che pensa di fare l'amministratore pubblico e avere le conoscenze di base che insegniamo scienze politiche è fondamentale, avere quindi delle basi di diritto, delle basi di economia, delle basi appunto di come funziona il sistema, di diritto costituzionale. Quindi se uno dovesse scegliere una laurea, credo che sia la più adatta per chi vuole fare l'amministratore pubblico. Ciò detto, uno, pensando appunto anche ai nostri ministri, al Presidente del Consiglio, eccetera, non è necessario avere una laurea e non è necessario avere una laurea in scienze politiche, si può essere ovviamente i buoni amministratori anche senza una laurea. Non è che si fa scienze politiche solo per fare carriera politica, la stragrande maggioranza dei nostri laureati farà vita, diciamo così, di partito o si darà le lezioni e così via. E quindi non è quello l'obiettivo principale. Però se uno invece avesse quello come obiettivo, credo che rispetto a tutte le altre offerte, la laurea in scienze politiche sia quella più completa per dare una formazione di base a uno che poi vuol fare l'amministratore.
Ecco, ma secondo te se c'è qualcosa, che cosa, diciamo, questi corsi di laurea possono dare a chi vuole fare politica? Quali sono le qualità che una persona può imparare? Non penso che la laurea ti insegni, per esempio, come parlare in pubblico, però magari insegna come comprendere un po' meglio cosa sta succedendo intorno a lui.
Ma se dovessi rispondere, direi: pensate appunto alla lettura di un giornale, no? Nelle diverse sezioni. Un laureato in scienze politiche dovrebbe aver approfondito quasi tutte le sezioni. Cioè, pensiamo anche ai casi recenti, sta votando per la consulta. Bisogna aver studiato, per capirlo bene, diritto costituzionale. C'è appunto la crisi in Medio Oriente. Tutta una serie di esami, storie, eccetera, ti permettono di capire l'origine della crisi. C'è la sezione economica, le valutazioni in borsa, ci sono le vertenze sindacali, chiude l'azienda, eccetera. Noi abbiamo degli esami di relazioni industriali, di diritto del lavoro. Quindi scienze politiche, banalmente, ti dovrebbe dare una formazione per poter leggere le diverse sezioni di un giornale. Non siamo bravi sullo sport, quello non abbiamo nessun valore aggiunto.
Anche
Zero
se
su meteo e oroscopo, anche quello così. Sul crociverba magari un pochino diamo qualche definizione, però su tutte le altre sezioni precedenti, credo compresa comunicazione, spettacolo, qualcosa diciamo. E invece chi ha un'altra formazione spesso ha invece delle lacune, per cui non sa ad esempio cosa voglia dire quotarsi in borsa, o non sa quali sono le technicalities delle relazioni sindacali, o non ha le basi per capire il conflitto in Ucraina piuttosto che quello in Medio Oriente e così via. Questa è una metafora per dire che diamo una serie di lenti, di strumenti per capire la complessità del mondo e molte problematiche. Quindi questo è un valore aggiunto rispetto ad altre proposte universitarie.
Mi sa che Matteo vuole aggiungere qualcosa.
Sì, volevo giusto aggiungere che è possibile che spesso, come nel caso italiano, i politici non abbiano una formazione universitaria, non abbiano fatto scienze politiche, ma le persone che li affiancano, quindi i tecnici, i consiglieri, quelli che poi devono tradurre diciamo, l'input del politico in politiche pubbliche, quindi tradurre in azioni concrete, molto spesso vengono da o dai nostri corsi o da qualcosa di simile. Pensiamo a tutti gli assistenti parlamentari a Roma o a Bruxelles o altri che lavorano in ministeri e organizzazioni sovranazionali, che fanno esattamente questo mestiere, che è quello di tradurre quello che viene dal politico eletto in qualcosa di molto più pratico.
Questa è una cosa che mi ha sempre affascinato, cioè dietro comunque il singolo politico che può sembrare una persona genuina, spontanea, c'è comunque tutto un lavoro di uno staff, anche a volte molto corposo, che si occupa appunto di posizioni politiche, comunicazione, strategia, e per cui tutto viene studiato di un politico, parliamo di livelli nazionali, ministri, tutto viene studiato nel minimo dettaglio e da uno staff che scrive i discorsi, prepara gli eventi pubblici, e questo è estremamente interessante da indagare. Svela anche, secondo me, un pochino, diciamo, quali possono essere le illusioni del mondo in cui viviamo. Uno vede magari una presenza, però non vede tutto il lavoro che c'è dietro. Ma diciamo, Un altro grandissimo classico del laureato in scienze politiche è una cosa che dicevano, che mi hanno detto sempre a me: ah, allora puoi fare il diplomatico, allora farai il diplomatico. Questa è una parola che, vabbè, a parte il famoso dolce, spesso non si sa esattamente che cosa vuol dire. Allora chiedo a te, Matteo, che ti occupi un po' di più di diplomazia e relazioni internazionali. Che cosa fa la diplomazia? Cioè, a che cosa serve? Serve a qualcosa? Ha mai, per esempio, evitato un conflitto la diplomazia?
Allora, bisogna fare una serie di distinzioni. Quando pensiamo alla diplomazia, pensiamo soprattutto al diplomatico, nel senso lo staff del Ministero degli Esteri, quindi gli ambasciatori, i consoli, quelli che lavorano in queste strutture. Però questa è una parte anche minoritaria, direi, della diplomazia contemporanea. E se noi veramente pensiamo alla diplomazia in senso lato, abbiamo in mente professioni, lavori, persone anche diverse, tutti quelli che lavorano e rappresentano l'Italia o altri paesi dentro l'Unione Europea, quelli che lavorano dentro le Nazioni Unite, quelli che lavorano in altre istituzioni internazionali. Quindi sia la funzione sia il ruolo delle persone che lavorano nell'ambito della diplomazia in modo più esteso è molto molto più ampio rispetto all'idea preconcetta della diplomazia. Specifico sulla diplomazia, ha mai risolto conflitti? Assolutamente, sia in senso più preciso sia in senso più ampio. Pensiamo ad esempio alla fine negoziata della Guerra Fredda in modo pacifico, l'unificazione tedesca in modo pacifico, l'allargamento dell'Unione Europea col ritorno dell'Europa dell'Est alla comunità europea più ampia, l'Unione Europea, la natura relativamente pacifica dell'ascesa cinese fino ad oggi almeno. Quindi questi sono tutti successi che possiamo dire successi della diplomazia, ma se guardiamo in un modo un po' più ampio possiamo vedere problemi affrontati attraverso negoziati multilaterali, ad esempio i negoziati sul clima e tutti i risultati che in parte ci sono già stati e che speriamo in futuro ci saranno nella transizione climatica, il recovery plan dopo il Covid, la stabilizzazione dell'economia da parte del G8 e del G20. Dopo la crisi economica, e, insomma, potremmo fare una lista molto lunga che non è solo fermarsi a un attimo da un conflitto militare. Sono questioni, di nuovo, sempre più ampie, sempre più complesse, che non sono necessariamente solo di pace e guerra, ma sono di risoluzione di problemi ampi, sviluppo, economia, ambiente, quindi dobbiamo avere una visione molto più allargata di cos'è la diplomazia in generale e quindi di conseguenza i temi che dobbiamo studiare, i temi che dobbiamo insegnare, la formazione degli studenti, la possibilità di carriera futura.
Sì, effettivamente quando diciamo la diplomazia funziona è quando si vede meno nella nostra vita quotidiana e nelle notizie che noi leggiamo, perché effettivamente lì i processi hanno funzionato e si è evitato di portare a situazioni eclatanti come quelle appunto di un conflitto che stiamo vivendo in questi giorni. Passiamo a un grande tema di It's Not Rocket Science che abbiamo affrontato per tutte le discipline, che è quello del bias di genere. Allora, in generale, ci è sembrato, dalle interviste che abbiamo fatto in passato, che il bias di genere, cioè il problema di avere una popolazione maschile spropositata rispetto a quella che è la popolazione nazionale, all'interno della ricerca, quindi all'interno di dottorato, assegnisti e tutto quello che sono i gradi del percorso accademico, e poi ovviamente a livello di professori, non è tanto a livello di studenti, anche discipline che in passato magari erano quelle con la maggioranza maschile più forte, come ingegneria, hanno oggi un buon numero di ragazze tra gli studenti, mentre dal lato professori la situazione è molto diversa. Quindi ti volevo chiedere, Federico, se è così anche nelle scienze politiche, cioè se esiste questa disparità tra studenti, dove diciamo non esiste un grande bias di genere, e mondo della ricerca barra professori, dove invece è molto più presente.
Allora, per quello che riguarda gli studenti, credo già da diversi anni, noi abbiamo un bias di genere all'incontrario, nel senso a favore delle donne. Per cui nella nostra triennale sposi sono il 65% le studentesse. E io sono coordinatore di una laurea magistrale che si chiama appunto Politica, Amministrazione e Organizzazione, e l'anno scorso, questi sono gli ultimi dati disponibili, il 75% era donna e solo il 25% invece di uomini. Quindi abbiamo capacità di attrazione più appunto delle studentesse che degli studenti. Per Per quello che riguarda la faculty, cioè noi docenti del dipartimento, in passato sicuramente, come vi ho detto, io sono qui da 30 anni e erano molto di più gli uomini rispetto invece alle professoresse donne. Però è molto cambiato e quindi anche nei reclutamenti, noi negli ultimi anni abbiamo avuto, cioè, anche un indicatore, insomma, di parità di genere nei reclutamenti, nelle nuove assunzioni, e abbiamo appunto indicatori molto buoni. E quindi si sta spostando anche questo. E quindi io credo forse adesso siamo già vicino al 50-50, ma non mi sorprenderei se nell'arco di 5-10 anni anche le professoresse diventeranno di più dei professori all'interno della faculty. Ma è normale, perché se la base è più femminile, a tutti i livelli in qualche modo ci sarà questo tipo di cambio di equilibrio. Quindi diciamo che non è un problema sentito come in altre discipline, insomma, no? La scienza politica, la componente femminile è appunto già dalla base, sta diventando maggioritaria già da tempo.
Questo secondo me è un grande pregio delle scienze politiche.
E parlando invece della ricerca, Federico, possiamo dire che un merito della politica italiana sia quello di aver costruito un buon sistema sanitario pubblico italiano rispetto a quelli di altri paesi simili?
E diciamo che l'Italia ha istituito un servizio sanitario nazionale, mi verrebbe di dire, per un incidente, un fortunato incidente alla fine degli anni 70, quindi per fortuite coincidenze siamo arrivati ad adottare e a istituire un servizio sanitario nazionale. È un ottimo modello, bisogna tenerselo stretto. Il grosso problema, che non è solo dell'Italia ma di tutti i paesi avanzati e anche non avanzati, è che la sanità costa molto di più e quindi la spesa sanitaria aumenta molto di più rispetto al costo della vita. E quindi in questo modello, che è buono, del servizio sanitario nazionale, bisogna mettere sempre più soldi e sempre più benzina. E la vera sfida è quella, cioè come facciamo a trovare queste risorse per finanziare adeguatamente il servizio sanitario nazionale. Però è, appunto, come giustamente si dice in molte fonti, una grande conquista sociale, è un modello che anche rispetto ai sistemi sanitari degli altri paesi è molto più equo e molto superiore. In generale in Italia si fa un ottimo uso delle risorse che vengono destinate alla sanità, però sono di meno rispetto a quelle della maggior parte dei paesi con cui ha senso confrontarci.
E secondo te si può pensare che questo sistema sanitario, che appunto è molto buono rispetto ad altri paesi, può essere mantenuto a lungo con tutte le crisi, le varie, diciamo, situazioni economiche che abbiamo?
Lo dobbiamo fare, però bisogna anche in effetti pensare ad alcune riforme, nel senso che nel suo complesso il Servizio Sanitario Nazionale funziona, però sappiamo benissimo che ci sono differenze molto profonde tra nord e sud del paese. Anche nelle regioni meridionali la situazione è molto a macchia di leopardo, ma anche nelle regioni in cui la sanità funziona meglio ci sono alcuni aspetti che andrebbero chiaramente riformati. Penso ad esempio alla medicina di base, al medico di famiglia e così via. Cioè alcune riforme si dovrebbero adottare, e questo forse renderebbe il sistema, come si dice, più responsive da un lato, ma forse anche più sostenibile. Il problema però, appunto, di trovare sempre delle risorse crescenti, perché la sanità è sempre più costosa, anche perché invecchiamo, anche perché va avanti la ricerca scientifica, medica, tecnologica, eccetera, è un problema che tutti i paesi hanno e non è di facile risoluzione.
E Federico, ho visto che ha pubblicato un articolo molto interessante su come diverse regioni in Italia hanno affrontato l'emergenza Covid-19. E cosa ha trovato?
Per dirla molto brevemente, io appunto prendevo in considerazione le regioni che sono state più colpite dalla prima ondata del Covid, e si è vista come l'organizzazione del singolo sistema sanitario regionale abbia fatto la differenza nel rispondere alla crisi. Quindi noi sappiamo che le regioni hanno grande autonomia in ambito sanitario, quindi parliamo di sistemi sanitari regionali molto diversi l'uno dall'altro, e il sistema lombardo, ad esempio, che è sempre stato fondato su grandi ospedali e ha investito poco sul territorio, ha avuto dei problemi proprio per questo. Sistemi sanitari regionali come il Veneto, come l'Emilia-Romagna, che invece in passato avevano investito di più sulle cure territoriali extraospedaliere, per alcune sfide del Covid invece sono stati avvantaggiati e sono stati quindi migliori. E quindi anche la Lombardia ha capito, e adesso ha appunto adottato poi successivamente al Covid una riforma per investire maggiormente sulla sanità extraospedaliera territoriale.
E Matteo, parliamo un pochino della tua ricerca invece, che si declina su posizioni completamente diverse. In particolare tu ti occupi, se ho letto bene la tua bio, delle relazioni tra Cina e Occidente, quindi tra Cina, Stati Uniti e Unione Europea. Si è sentito molto parlare negli ultimi anni di una possibile nuova guerra fredda, insomma, tra i rapporti fra diciamo questo Oriente nuovo e questo Occidente vecchio. Ti chiedo, così, in, diciamo, modo un po' brutale forse, se si può effettivamente parlare di una nuova guerra fredda nelle relazioni fra Cina e Occidente.
Allora, non credo si possa veramente parlare di una nuova guerra fredda, e credo che ci siano molte differenze nell'ambito di un contesto di qualche similitudine. Ovviamente le similitudini sono l'ascesa di una potenza non occidentale e soprattutto una potenza che vorrebbe un mondo basato su idee non liberali e non democratiche. È una potenza autoritaria che cresce economicamente, cresce politicamente in termini di influenza, un'influenza che è sempre più globale. Quindi c'è una sfida che è economica, c'è una sfida che è tecnologica, c'è una sfida che è politica. E in questo senso ci vediamo similitudini con la guerra fredda. E ovviamente ci sono però anche tante differenze. La Cina è perfettamente integrata nel mondo contemporaneo, economicamente. Le relazioni degli Stati Uniti e dell'Europa con la Cina sono molto migliori ad oggi di quelle con l'Unione Sovietica durante la guerra fredda. E quindi in parte la metafora nuova guerra fredda cattura qualcosa, ma distorce molto e sottolinea anche troppo gli aspetti solo competitivi. Però è vero che c'è appunto una sfida che non è solo di competizione economica, ma anche di competizione tra idee, e che non vuol dire necessariamente criticare tutto quello che fa la Cina, ma vuol dire avere anche gli occhi aperti sulle differenze ideologiche, che sono chiare, che emergono sempre in modo più evidente tra chi vuole un mondo basato su valori occidentali, chiamiamoli occidentali, ma possiamo chiamarli anche universali, di democrazia e diritti umani, e chi ha in mente un progetto diverso che vede questi stessi valori come relativi, ad esempio, e che cerca di aprire uno spazio a regimi politici diversi, tra i quali anche regimi autoritari.
Sì, a volte in Italia si sente dire anche da, diciamo, accademici diventati famosi, vanno in televisione così, che noi siamo condizionati dal nostro punto di vista occidentale, quindi viviamo nella nostra bolla, però fuori da questa bolla esiste tutto un mondo che ragiona in modo diverso, ha altri modi in cui affronta diciamo, legge la realtà e quindi poi anche la ricerca nelle discipline, nelle relazioni tra i paesi. Ecco, appunto, tu dicevi prima valori occidentali, valori universali, potremmo dire. Questi valori che noi utilizziamo per leggere la realtà, affrontarci, confrontarci con gli altri paesi, sono effettivamente universali o tu ti sei trovato con magari colleghi, altri accademici che ti hanno detto: guarda, questo è il tuo punto di vista occidentale, noi affrontiamo relazioni fra i paesi in modi completamente diversi e devi accettare il nostro punto di vista?
Allora, dicevo, io dividerei le due cose. Io credo profondamente che i valori di diritti umani e libertà individuali siano universali e che ci sia un'aspirazione universale alla libertà e alla tutela dei diritti. E quindi questa è una parte. L'altra parte che credo che sia necessaria è la comprensione dei punti di vista, dei percorsi storici, dell'eredità, della storia, della politica. Quindi capire che certe proposte fatte da paesi occidentali possono non essere condivise da paesi non occidentali. E questo è vero in Asia, è vero in Africa, è vero nel Medio Oriente, è vero in America Latina. Capire gli effetti di quello che è successo in precedenza e capire perché ci sono priorità diverse. Ad esempio, capire perché gli stati del sud globale vogliono mantenere la propria sovranità e autodeterminazione. È legittimo, hanno un passato coloniale, quasi tutti. Quindi hanno un rapporto conflittuale quasi tutti con l'Occidente. Molto spesso però questo si può tradurre in un'occasione per proteggere i governanti di turno dalle critiche sul lato diritti umani e libertà individuali. Quindi bisogna anche capire quando questi stati sfruttano un discorso anti-occidentale e anticoloniale per semplicemente portare avanti agende autoritarie. E questo va detto, è al di là delle differenze di cultura, identità, provenienza e storia.
Molto molto interessante. Bene, abbiamo toccato un pochino la ricerca nei diversi ambiti. Un'ultima cosa volevo chiedere, perché questo è anche un altro grande tema di It's Not Rocket Science, cioè come il ruolo dell'AI sta cambiando la ricerca dell'intelligenza artificiale e la sta cambiando anche di materie non, diciamo, STEM. Siamo abituati al fatto che le materie scientifiche siano quelle che sono più coinvolte in questi cambiamenti tecnologici, magari assorbono più velocemente i cambiamenti tecnologici, però anche le discipline di scienze sociali, discipline umanistiche, stanno cominciando a introdurre intelligenza artificiale nella loro ricerca. Quindi volevo chiedere, Federico, se il ruolo dell'AI, si sta espandendo anche all'interno delle scienze politiche e quali, dove, diciamo, può aiutare l'intelligenza artificiale.
Ma appunto io premetto subito che sono un primitivo tecnologico, quindi se anche qualcuno iniziasse ad adottarlo, sarei l'ultimo ad adottarlo. Quindi no, io non utilizzo l'intelligenza artificiale se non per appunto traduzioni dall'inglese con DeepL e altro. E non credo che tanti miei colleghi utilizzino, poi magari chiediamo anche a Matteo, l'intelligenza artificiale nella loro ricerca, allo stato attuale, però invece è un tema interessante come oggetto di ricerca, cioè il fatto che, ad esempio, io mi occupo di politiche pubbliche, ne parlavo anche ieri con un dirigente della regione, e per loro c'è molta richiesta perché capiscono che la nuova sfida è questa, cioè come l'intelligenza artificiale può favorire migliori politiche pubbliche, migliori programmi, come utilizzare l'intelligenza artificiale per analisi, diagnosi, risposte e così via. Quindi è un interessantissimo oggetto di studio che ancora finora è stato studiato poco e male. E, però appunto non so se dal punto di vista metodologico della nostra attività di ricerca ci sia qualcuno, adesso chiediamo magari anche a Matteo se lui o se sa di altri che utilizzano l'intelligenza artificiale nel fare ricerca.
Direi qualcosa di simile. Probabilmente per chi usa metodi statistico-quantitativi arriverà molto prima. Per me e credo la maggioranza dei colleghi diventerà forse un oggetto per le conseguenze. E le prime cose che mi vengono in mente sono, ad esempio, la sorveglianza interna. Quindi se parliamo di regimi autoritari che già usano la sorveglianza interna in modo molto molto avanzato, la Cina soprattutto, ma ce ne sono anche molti altri, è importante. Quindi è importante capire l'evoluzione dei regimi autoritari e l'uso della tecnologia da parte dei regimi autoritari. E quindi c'è tutto un filone di ricerca interessante, ad esempio. L'applicazione militare delle AI è evidente, ma non compresa, quindi l'impatto sulla sicurezza internazionale sarà sicuramente importante anche solo l'uso dei droni in serie, molteplicità di droni in un campo di battaglia che è già in atto, ad esempio, in Ucraina, ma non ne conosciamo bene le conseguenze. Quindi, di nuovo, come oggetto di studio molto interessante e sarà veramente qualcosa che animerà discussioni, dibattiti e anche poi ricerca su come affrontare appunto il problema più a livello di policy, quindi di soluzioni. Quindi in parte lì c'è anche un legame tra la ricerca e poi il mondo delle politiche pubbliche, quindi come le istituzioni reagiscono ai problemi.
Vi vorrei ringraziare molto per tutti i vostri interventi e ne esco sicuramente molto più arricchita e spero anche chi ci ascolta. Vi vorrei chiedere un'ultimissima cosa: quali consigli dareste a un giovane studente o studentessa appena entrato in questo mondo? Consigli sia in ambito dello studio ma anche sul piano personale.
Io pensando a me, cioè che cosa avrei fatto o che cosa farei tornando indietro, penso che sia molto utile fare un'esperienza all'estero e formativa, come ha fatto anche appunto Matteo, che invece io nel mio percorso ho avuto poco, quindi o uno scambio Erasmus o un anno di dottorato o un master, quindi un'attività strutturata all'estero in un'università, in un centro di ricerca, dove siano particolarmente attivi nel tuo ambito. Quello secondo me è qualcosa che dà un valore aggiunto, ti apre la mente, ti può dare anche delle, proprio delle carte in più. E quindi è quello che appunto, tornando indietro, io farei e che suggerisco invece a qualcuno che inizia adesso la carriera accademica o anche un giovane ricercatore, insomma.
La stessa cosa sia per studenti che iniziano ora, sia chi poi vuole intraprendere una carriera nella ricerca, viaggiare, fare esperienze internazionali, essere curiosi, cercare di uscire dalla zona di conforto, che sia poi fisica nel viaggiare all'estero, ma anche nel fare attività diverse, imparare le lingue, non solo l'inglese, ma anche altre lingue, soprattutto quelle difficili, che richiedono tanto tempo e tanto sforzo. Però in generale curiosità verso esperienze diverse e nuove che portano a punti di vista diversi e un arricchimento, soprattutto perché appunto i problemi contemporanei sono complicati e vanno compresi da tanti, tanti lati diversi.
Ringraziamo moltissimo i nostri ospiti, il professor Matteo Dian e il professor Federico Tot. Noi ci vediamo alla prossima puntata di It's Not Rocket Science.